Allora, la rivelazione di Dio, ancora una volta stiamo celebrando la Pasqua, cioè quello che Dio vuol far sapere agli uomini, e cioè che Cristo è risorto e che quindi tutti gli uomini sono chiamati a risorgere, sono promessi alla resurrezione. Questo annuncio, questo piano di Dio di portare tutti gli uomini nella sua vita, include, lo abbiamo già percepito da questi passi, include in maniera importante il programma che Dio ha di costruire il corpo della resurrezione attraverso questo lavoro che faranno l'uomo e la donna insieme. Cioè, come a dire che l'opera di Dio passa attraverso l'opera dell'uomo e della donna. E quindi nella Pasqua che vogliamo vivere come famiglie e come coppie in particolare e come sposati nel sacramento appunto della Chiesa, vorrei insieme a voi questa mattina ripercorrere il libro della Bibbia e intanto che voi ripercorrete il libro della vostra storia, scoprendo con sorpresa come ciò che Dio ha in testa è anche quello che in qualche maniera noi abbiamo capito, abbiamo realizzato in qualche maniera nella nostra storia matrimoniale. Primo tema, fin dalle prime parole, quando Dio dice il suo programma, il discorso programmatico, all'origine c'è una somiglianza straordinaria tra l'uomo e Dio. Ma sentiamo come la esprime. In principio Dio creò l'uomo a sua immagine, a somiglianza di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Questa è la prima cosa sorprendente. Cioè l'uomo assomiglia al suo modello che è Dio, ma gli assomiglia soprattutto in quanto è uomo e donna. Il che vuol dire che l'uomo e la donna hanno bisogno l'uno dell'altro per conoscere Dio, per significare Dio. E l'immagine di Dio non è completa fino a che l'uomo e la donna non formano la coppia, la carne sola. Ecco, forse noi non siamo abituati a guardare le cose così, cioè l'idea che vedendo queste persone, vedendo i nostri amici, a partire dai nostri genitori, ma poi tutte le famiglie che vediamo, tutte le coppie che vediamo, noi non siamo abituati a pensare che c'è un'immagine di Dio in questi mille e mille esemplari, splendida e deformata insieme. L'immagine di Dio prende corpo in ogni coppia, che è un riflesso dell'invisibile. E la nostra piccola storia, ogni coppia è invitata a credere a questo, la nostra umile vita di coppia è un luogo in cui si può intravedere il volto misterioso di Dio. Questa è la prima parola, è il primo tema, è il primo accordo. Secondo tema, le avventure e le disavventure del desiderare, del desiderio, perché la vita di coppia è fatta da una serie di bisogni e di desideri che intrecciano una serie di storie. Anche qui c'è l'avventura di Dio con l'uomo, cioè nel fatto che ciascuno di noi ha bisogno dell'altro, perché questo vuol dire la sessualità e il desiderio, vuol dire che nessuno di noi è pieno, desidera perché manca. Desidera perché l'altro è necessario per essere se stesso. Ancora Genesi, nel secondo e terzo capitolo, racconta come avvenne la nascita del mondo, prima degli animali poi, e poi dell'umanità. E lo racconta pressappoco così, che Dio non aveva pensato all'inizio alla coppia, ma aveva pensato all'uomo, a un individuo di sesso maschile. E dopo aver fatto il suo capolavoro passeggia, il giorno dopo subito, passeggia con l'uomo e gli consegna il creato, gli fa dire i nomi delle cose, degli animali, delle diverse creature. Solo che si accorge che Dio è che l'uomo è triste, che l'uomo nonostante conosca e abbia il dominio su tutti gli animali e su tutte le creature, si sente estraneo, non trova niente, nessuno che sia alla sua altezza, non ha un aiuto che gli sia simile. come se l'uomo chiedesse a Dio una creatura che sia all'altezza sua per poter accedere alla sua identità. Bisogno di reciprocità. E allora Dio conclude: non è bene che l'uomo sia solo. E quando poi gli fa un aiuto simile a sé, come abbiamo sentito, quando appare Eva, Adamo esplode di gioia, perché essa è carne della sua carne, ossa delle sue ossa, è come un altro se stesso. Il desiderio che viene dalla mia mancanza, questa è l'altra parola fondamentale della creazione dell'uomo e della donna, cioè della sessualità. E la legge è che il desiderio che viene dalla mia povertà è la via per riconoscere la grazia dell'altro e la grazia di Dio, perché i due, desiderandosi, desiderano Dio, appunto. No. C'è, a proposito del desiderio, c'è un altro libro, è quello che abbiamo cantato, il Cantico dei Cantici, che vuol dire il canto più bello che possa essere intonato sulla terra, ed è quello dell'Eros, del desiderio pieno di piacere, della gioia che nasce dall'incontro tra l'uomo e la donna, l'amore di carne, in cui avete sentito canta tutta la creatura, il giardino, appunto, i fiori, i frutti, e soprattutto canta il corpo reso vivo dal desiderio, dalla vita di tutti i sensi, istruito in questa via buona di fare dei due una carne sola, di cercare l'unità dei diversi. Quindi all'origine un'immagine e poi le avventure del desiderio come ricerca di Dio e poi il peccato e poi la fragilità e poi la violenza che si incuneano nell'amore tra l'uomo e la donna. Cioè la sessualità, questo la Bibbia lo dice ad ogni passo, quando racconta le storie dei patriarchi o dei re, quando racconta delle storie di gente in carne ed ossa, racconta delle storie in cui c'è la bugia, in cui c'è la menzogna, in cui c'è il tradimento, in cui c'è la violenza, in cui c'è la prepotenza. Ma perché è così? La sessualità è segnata anche dallo smarrimento, dalla paura, appunto, la paura di essere troppo poveri, troppo soli, e dagli eccessi del desiderio, che rivelano appunto la fragilità e la violenza della sessualità. Sempre l'uomo ha saputo questo, che la sessualità è una forza che bisogna incanalare perché è disordinata, perché è caotica, perché racchiude in se stessa un dominio, una possessività, una violenza di imitazione. La violenza nasce sempre tra gli uomini dal fatto che ciascuno di noi desidera possedere ciò che è dell'altro. E nel rapporto uomo-donna questo è portato al culmine. L'aggressività che c'è nel rapporto uomo-donna viene da questa violenza mimetica, appunto. La sessualità che è minacciata dalla violenza va dunque incanalata e protetta. E questo è il compito dell'istituzione del matrimonio. Invenzione umana e parola di Dio, perché è così fin da principio. La legge, l'istituzione del rispetto dell'alleanza che preserva in qualche maniera i due da un rapporto troppo immediato, troppo violento, eccessivo, che limita la violenza e gestisce gli sbandamenti di una sessualità insaziabile. Mettere ordine in ciò che potrebbe in ogni momento diventare anarchico, questo è il compito del matrimonio. E quindi è un invito a considerare in maniera, lo facciamo in genere in maniera ironica, chi ha 59 anni che è sposato più degli altri, perché più si sta insieme e più si diventa dolci e compassionevoli verso il proprio matrimonio, verso questa cosa che sembrava così fragile ed è stata capace di costruire una cosa così fedele, così lunga, così importante. Quindi è l'invito a considerare la preziosità dell'istituzione del matrimonio e anche del nostro matrimonio, di questa fragile costruzione in cui non sono mancate certo piccole o grandi menzogne, grossolanità, violenze e che tuttavia ha custodito il nostro rapporto. Quarto tema, il figlio, la benedizione del figlio. Il figlio come terra promessa dell'amore. il desiderio in qualche maniera prende terra nel figlio. E la Bibbia conduce questo tema con grande forza, anche perché è una cultura, quella biblica, almeno in un certo stadio, che non crede nell'aldilà, e quindi l'unica sopravvivenza è il figlio. E poi quel piccolo popolo deve moltiplicarsi per occupare la terra che Dio ha promesso. E in questo contesto la sterilità è una grande disgrazia. E se un uomo muore senza figli maschi, la legge del levirato obbliga il fratello del defunto a sposare la vedova per dargli una discendenza, perché il figlio è comunque la benedizione, è la creazione che continua, è la parola di Dio che continua a essere fedele, è l'incarnazione della benedizione, della promessa di Dio, ed è l'elemento indispensabile per costruire la storia, per costruire i legami che costituiscono la stoffa della storia umana. E quindi questo è un invito ad accogliere la benedizione dei figli. E questo lo rivolgiamo alle nuove generazioni, abbiamo bisogno di figli. L'Occidente e l'Italia in particolare soffre di denatalità terribile, ci accorgeremo tra qualche anno, ma noi ciechi di fronte a queste grandi cose non le vediamo mai, no? E quindi è l'invito a chi è capace di fare figli e chi è in grado di avere una fiducia sufficiente per fare figli, di farlo. È una responsabilità enorme. E tutti gli altri di darsi cura per sostenere chi fa i figli, e quindi deve affrontare delle difficoltà. Ed è un invito a benedire da parte dei genitori anziani i propri figli e la storia e la speranza in cui ci hanno coinvolti. Quinto tema, una mistica matrimoniale, che traduco così: se due, l'uomo e la donna, si mettono insieme secondo la parola di Dio, imparano a scoprire l'alleanza di Dio col mondo intero. Cioè è un luogo da dove capire tutto, se lo si vive bene ovviamente. Nella Bibbia l'amore di coppia diventa metafora dell'alleanza, cioè diventa parabola per dire l'amore che Dio ha per Israele e per l'umanità tutta. Sia sul piano dell'infedeltà, avete sentito il testo, la difficoltà a volersi bene, i tradimenti, e quindi il perdono, la pazienza, la misericordia che chiede la vita matrimoniale, è una via per scoprire la pazienza, la misericordia di Dio verso gli uomini, così come la gioia e la riconciliazione della vita di coppia ci fa conoscere la gioia e la riconciliazione di Dio con l'uomo e con l'umanità. In quel tempo farò con loro un'alleanza, farò dell'umanità la mia sposa per sempre, nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E quindi questo tema è un invito a verificare la spiritualità della nostra coppia, ma intesa con questa forza, la capacità di sperimentare Dio, l'ansia di Dio per l'uomo, il senso della giustizia, della benevolenza, dei poveri. Appunto, tutto ciò che sta a cuore a Dio dovrebbe in qualche maniera entrare in una famiglia. Se la famiglia vive in maniera giusta, impara a mettere nel suo cuore quello che sta nel cuore di Dio. Sesto tema, il matrimonio e la conoscenza di Gesù Cristo. Cioè il Nuovo Testamento che ribadisce quest'idea di fondo di Dio è così fin da principio dell'istituzione del matrimonio come leva per la creazione, diciamo così. Il Nuovo Testamento introduce la novità di considerare, abbiamo sentito, la relazione tra l'uomo e la donna come figura visibile dell'amore misterioso di Cristo per la sua Chiesa. Mogli, siate unite ai vostri mariti come a Cristo, e voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la sua Chiesa dando il suo corpo. C'è quasi un parallelo tra l'Eucaristia, che è il mistero con cui Cristo dà vita alla Chiesa, tra l'Eucaristia e l'unione tra l'uomo e la donna, dare il corpo. È la verità misteriosa dell'uomo che lascerà suo padre, sua madre, si unirà alla donna e formerà una carne sola. Questa verità misteriosa in qualche maniera la si coglie nell'Eucaristia, nel mistero che riguarda Cristo e la Chiesa. E questo sarebbe tutto un invito a considerare il nostro sacramento, l'esserci sposati in Chiesa nel nome di Gesù, l'aver ascoltato tante volte la sua parola, l'aver partecipato all'Eucaristia, il nostro essere una comunità cristiana, il rapporto tra le famiglie e la comunità, appunto. Grande mistero questo. Lo dico di Cristo e della Chiesa, lo dico dell'uomo e della donna, appunto. E infine, settimo e ultimo tema, la resurrezione finale. C'entra ancora l'uomo e la donna. La fine del mondo. La Bibbia, sapete che si chiude con l'Apocalisse sulla fine della storia e con l'attesa che si sveli, che venga tolto il velo alla fine, al compimento, no? Ora il compimento, che sarà una città nuova, un mondo nuovo che Dio ci donerà dall'alto alla resurrezione dei morti e che ci ha preannunciato con la resurrezione di Gesù. Questa città nuova, risorta, ebbene, avrà la figura della sposa che va incontro al suo sposo. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Udii allora la rivelazione finale. Sempre udii una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Cioè la parola finale, che rivelerà la verità finale, ci assicura di due cose importanti. Una, che Dio terrà fede per sempre a questa idea di fare dell'uomo e della donna l'immagine del suo regno. L'idea di Dio di dare alla coppia, all'uomo e alla donna, diremmo un ruolo strategico nella creazione. E nella resurrezione, quindi. L'altro, che riguarda ciascuno di noi umilmente e che è di grande consolazione, è che la nostra storia di coppia, questa piccola storia che quando diventiamo vecchi o quando ci perdiamo di mano, quando uno muore e resta l'altro, abbiamo in qualche maniera paura che venga disfatta, no? E invece l'assicurazione della parola ultima è che questa nostra storia di coppia prepara in maniera definitiva, decisiva, la città nuova. Che quello che abbiamo fatto come famiglia, quello che abbiamo costruito nel nostro rapporto matrimoniale, nella nostra cura dei figli e nel nostro capire attraverso quest'opera di creazione, l'opera di Dio, è parte importante del corpo che Dio risusciterà e ci donerà per sempre al di là della morte.